mai stato citato da Don Lorenzo di commentare un po' con voi, visto quello che vivo e che faccio, la beatitudine di beati gli afflitti, perché saranno consolati. Ringrazio per la preghiera dello Spirito Santo, ringrazio anche del richiamo fatto, e il nome non lo so, sulla prima lettura di oggi, come la pioggia, oggi è piovuto, scende e la terra l'accoglie e viene fecondata. Pensate, quando noi accogliamo solo una parola, se veramente l'accogliamo, cosa può fare in noi? Io vi dico due parole che per me hanno segnato la vita. Una è Dio è amore. Forse lo fate anche voi. Mi capita tutti i giorni di prendere la corona del rosario e scorrerla grano dopo grano dicendo Dio è amore. Proprio che questa parola scenda, penetri dentro di me. Anche perché la cosa più importante del mondo, voi sapete che cos'è? Sentirci amati da Dio. E purtroppo mi sto accorgendo nella mia vita di prete che pochi credono all'amore di Dio. Sapete quando è la prova? Tutti ci crediamo, forse lo proclamiamo, ma se ci capita qualcosa di storto, qualcuno dice, oh, Dio, come mai? Noi pensiamo che l'amore di Dio sia che tutto ci vada liscio. No. Ci si può ammalare, possono succedere tante cose, ma Dio, l'amore di Dio è che c'è sempre, come dice il Salmo 23, anche quando c'è notte, non il buio. Dio è amore. Io ve lo consiglio, se non lo fate già, come una delle più belle preghiere che possiamo fare, anche perché per me, almeno dopo tanti anni, ormai è la mia età, ho capito che la preghiera praticamente si riduce a che cosa? Uscire dalla preghiera, l'Eucaristia in particolare, il rosario, l'adorazione, il vostro trovarvi, e uscire dalla preghiera convinti che Dio ci ama. La preghiera è fare esperienza che Dio ci ama. Seconda parola che ha illuminato la mia vita e la illumina anche oggi, che è stata molto dura. Ho tante giornate molto dure, dopo casomai riuscite anche a comprendere. Il motore di questa mia vita di prete è Egli, Gesù, ha dato la sua vita per me, per noi. Anche noi dobbiamo dare la vita per gli altri. Io esco tutte le sere, non ho una serata libera. Proprio desidererei tante volte dire stasera resto a casa, non ne ho voglia di uscire, vado a Legnago, Tregnago, Garda, Desenzano, Nogara, anche qualche chilometro. Dopo una giornata intensa dover partire 7:15, 7:30 per essere là e fare incontri, e sapete il motore che mi fa spingere proprio questa frase, Gesù ha dato la vita per me e io do la vita per gli altri. Allora, ecco che con questo termino la mia premessa, proprio in riferimento alla prima lettura di oggi. Prendo la corona vedete che serve per dire il rosario, ma serve anche per tante altre cose. E mi ripeto 50 volte, 100 volte, questa frase. La pioggia, la neve, scende, la parola che ti entra in testa. Ora, pensate 50 volte, egli ha dato la vita per me, anch'io do la vita per gli altri. Bene, finita questa premessa, entriamo nel tema, non so se c'entro il tema, comunque io vi dico quello che ho sentito nel cuore da quando Don Lorenzo mi ha invitato per questa serata. Vado a capitoletti. Primo, sulla strada con Gesù. Ci mettiamo in cammino con Gesù, desideriamo ascoltare il suo messaggio. Siamo tra la folla, ci sono tanti poveri e molti malati, come ci racconta il Vangelo in tante pagine. A un certo punto Gesù comincia a proclamare: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché possederanno la terra. Beati gli afflitti. Un'altra traduzione dice: beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Sono parole che abbiamo ascoltato tante volte. Vedete, una delle cose tristi tra le cose belle è quello di dire: questo Vangelo lo so già, cioè diamo per scontato il Vangelo. Invece la parola di Dio è sempre nuova, è sempre sorprendente. Non diamo per scontato la parola di Dio, perché è Dio vivo che ci sta parlando in quel momento lì, come stasera. Ma ci sono modi diversi di ascoltare queste parole. Vedete, Gesù aveva fatto esperienza del Padre, la stessa preghiera che oggi ci viene detta nel Vangelo, quella del Padre nostro. Gesù era pieno dell'amore del Padre. Poi aveva vissuto tanti anni da operaio a Nazareth, stava incontrando i poveri nella sua vita di missionario. Allora noi riscopriamo le beatitudini e il significato delle beatitudini a partire dall'esperienza di Dio. Se non abbiamo esperienza di Dio, facciamo fatica a capirle. Secondo, riscopriamo le beatitudini e il loro senso se la nostra vita è abitata dai poveri e dai malati. Se uno non ha per amico o come vicino un povero, e poi dopo ve lo dirò che tipo di povertà o di malattia, non so se arriverà a capire le beatitudini. Vedete, Francesco d'Assisi ha cominciato una vita nuova con Dio quando si è mescolato con i poveri, con i lebbrosi. Così noi arriviamo a capire Dio, la vita, il Vangelo, se stiamo con i poveri, che ancora adesso salgono sul monte delle beatitudini, o tanti salgono il monte Calvario per avvicinarsi e ascoltare Gesù o condividere la sua sorte. Ora ci domandiamo: in che senso Gesù proclama beati i poveri? E perché fanno parte del regno di Dio? Com'è possibile che gli afflitti siano proclamati beati, felici e che ricevono consolazione? Qui dovremmo fare una pausa molto intima, con una domanda che dovrebbe tutti inchiodarci. E qua io sarei proprio da fermarsi in testa ognuno di noi: che idea di Dio abbiamo? Quale Gesù c'è nel nostro cuore? Io vi dico, quello che ho in testa come volto di Gesù. Io credo in questo Gesù. Perché ti parlo di Gesù? Perché Gesù è Dio. Noi non sappiamo niente di Dio. Chi ha visto Dio? Nessuno. Mai nessuno ha visto Dio. Neanche Mosè, neanche Abramo, neanche... No, nessuno. Solo Gesù ha visto Dio. Solo Gesù è Dio. E Gesù è l'unico volto che noi possiamo vedere, toccare, avvicinare. Ci dice che esiste un Dio papà, chi vede me vede il Padre, e che esiste l'amore, che è lo Spirito Santo. Ecco allora perché parlo di Gesù. Io credo in questo Gesù che porta ancora entusiasmo tra la gente. Il regno di Dio, Gesù lo ha spesso in bocca, è presentato come una realtà molto semplice. Non andiamo a complicare troppo il cristianesimo, non ci capiamo più niente. È una cosa molto semplice e per i semplici, dice Gesù, alla portata di tutti. Per Gesù la prima cosa è la vita delle persone. A Gesù non interessa Dio, è Lui. Cosa interessa a Gesù? Le persone. E quindi le sofferenze delle persone, i loro bisogni. Gesù ha il volto di un Dio umano. Sentendolo parlare e vedendolo prendersi cura dei malati, liberare gli indemoniati, difendere i più disprezzati, quelle persone hanno una sensazione che Gesù si interessi veramente della loro vita. O c'è qualcuno che si interessa di me. Il regno di Dio corrisponde alle loro aspirazioni più profonde. È questo che noi tante volte sbagliamo come Chiesa. Vogliamo che la gente venga a noi. No, cari, Gesù è andato. Ecco il Papa che dice uscite. Quindi è giusto ritrovarci, ma per uscire. Non deve la gente, vedete, noi non dobbiamo portare le persone a Dio. Ne vengono poche, siamo sempre meno che vanno in chiesa. E allora dobbiamo portare Dio alle persone, come ha fatto Gesù. Non solo come possiamo portare Dio alle persone, portare il suo amore, come dirò fra poco. Gesù, è il Gesù in cui credo, proclama la salvezza di Dio operando guarigioni, annunciando il suo regno, mettendo in moto un processo di guarire, di alleviare la sofferenza, di ricostruire la vita. Noi ce la chiamiamo tante volte dicendo offri al Signore, pian piano. È 20 anni che soffro, sono stufo. E allora dobbiamo alleviare la sofferenza, come ha fatto Gesù. Ricostruire la vita. Adesso c'è un mare di sofferenza. Che compito abbiamo noi? Entriamo, vedete, già allora nella beatitudine, nella consolazione. Portare un po' di felicità, portare un po' di prossimità. La gente non è a volte grandi problemi, ma la gente a volte vuole un po' di tenerezza, un po' di compagnia nella grande solitudine, ricostruire la vita. Gesù guarisce mosso dalla compassione perché tutti gli afflitti, gli avviliti, quanti ce ne sono, sperimentino che Dio vuole per tutti una vita più sana. Quando risponde il discepolo del Battista alla domanda, voi sapete che il Battista è stato deluso di Gesù, perché lui aveva proclamato un Messia che avrebbe fatto piazza pulita. Vi ricordate? ricordate il linguaggio molto forte del Battista, invece sente dire che cosa? Quello che i discepoli vanno a chiedere: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Cosa risponde Gesù? Riferite a Giovanni Battista ciò che vedete e udite. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. Questo è Dio. Questo è Gesù. Il Gesù che anche noi dobbiamo presentare e portare alla gente. Fa comprendere che Dio agisce con misericordia. Gesù congeda i malati, i peccatori, con va in pace. Va in pace. Goditi la vita. Vivi in pienezza. Gesù augura salute, benessere, la convivenza felice nel villaggio e in famiglia. Ecco, quello che Gesù porta, quindi, è una vita piena di benedizione di Dio. Altra cosa bella, io sono cappellano delle Clarisse di Novaglie. Non vi dico quando incontro le Clarisse o insieme o una, immancabilmente dico, ci dà la benedizione, mi benedice. Il prete è normale che benedica, ma tutti siamo chiamati a benedire, a portare qualcosa di bello di Dio. Dio è amico della vita. Gesù vuole creare una convivenza più giusta e solidale. Offre il perdono a chi è sommerso dalla colpa. Quando uno peccatore che è giù dice no, il Signore non può perdonarmi, diamo belle notizie. L'amore di Dio è più grande di tutti i peccati. Pensate a quella gente che magari ha fatto l'esperienza dell'aborto, che soffre terribilmente a livello psicologico, a livello morale, ma non ha il coraggio di fare il passo di andare a ricevere l'abbraccio di Dio. Io confesso gente che da 30 anni, 40 anni ha fatto aborto e si è tenuto il peso tutti quegli anni lì, soffrendo terribilmente, no? C'è gente sommersa dalla colpa. Certo che è stato un grande male, ma il Signore è più grande del male. Perdona, ecco la consolazione. Accoglie chi è oppresso dalla vita, libera dalla paura. Che bello, abbiamo un Dio che libera dalle paure. È stato detto prima, mi pare, toglici le paure, bellissimo. Non abbiamo più paura di niente, di nessuno, perché Dio ci ama e quindi infonde fiducia. Guarire, prendersi cura, liberare dal male, togliere dall'abbattimento, costruire una società più giusta, sono vie per promuovere il regno di Dio. Ancora su Gesù non esclude nessuno dal suo regno. Mi raccomando, non escludiamo mai nessuno. Il Padre fa piovere solo sui buoni, anche sui cattivi, e fa splendere il sole su chi? Solo, no, su tutti, anche i malvagi. Perché l'amore di Dio non va meritato, è donato, è regalato a tutti. Quindi Gesù non esclude nessuno, però i poveri, i piccoli, i bisognosi l'accolgono più facilmente. Guardate Gesù là davanti, agli occhi la gente umiliata, bambini affamati, il pianto di tanti. Ecco perché proclama le beatitudini. Dio si prende a cuore la sorte di ciascuno. Ieri sono andato a trovare una signora proprio giù. ha fede e dice ma sono stanca. E cosa dire a queste persone? Sono caricate di tanti, certe mamme, sono oppresse. Dio è vicino, ma no, non lo sento più, no, è qua accanto a te, si prende cura di te. Dare questa bella notizia, e quindi Dio vuole far sorridere le persone che abbiano una speranza. Dio è presente, tutto cambierà. Ed è Gesù, non parla in astratto, ha davanti a sé i poveri, veramente poveri, i disperati, i malati, i lebbrosi. E lui porta il regno di Dio come una bella notizia per destare gioia. Una delle cose più, delle cose belle, ma che cos'è la benedetta volontà di Dio? Sapete voi che cos'è la volontà di Dio? Che siamo felici. Ci hanno riempito la testa che chissà cosa dovrebbe fare. Dio, la volontà di Dio è che siamo felici. Allora io, se sperimento la felicità di Dio perché mi ama, cosa devo fare come prete? Che compito ho come prete? Portare felicità con la bocca, quindi parlando e facendo. Diventiamo portatori di belle notizie, destiamo felicità nel cuore, ce n'è tanto di bisogno. Dio è amante della giustizia, non si lascia ingannare dal culto che viene offerto, a nulla servono sacrifici e digiuni. Dio vuole misericordia, voglio misericordia. Anche la Quaresima, non andiamo in cerca di tante, me lo permettete una parolaccia, non andiamo in cerca di tante stupidaggini. Voglio misericordia, è volontà di Dio, non sacrifici. Pensate a un popolo che vive misericordia, un popolo che frequenta l'Eucaristia, che prega e che diventa portatore di misericordia dappertutto. Gesù certamente prega i salmi e avrà pregato il Salmo 72 che dice: Dio rende giustizia agli oppressi, dà pane agli affamati, libera i condannati, il Signore protegge lo straniero, sostiene la vedova e l'orfano. Questo primo punto, non sarò tanto lungo, era per dirvi, ma quel prete lì, in testa, che idea di Gesù ha? E ve l'ho manifestata, d'accordo? Se vi capitasse, dirla tu, che Dio hai in testa, che Gesù hai nel cuore, beati gli afflitti perché saranno consolati. La parola beati significa essere felici, fortunati, benedetti da Dio. Pensate, non c'è sopra di noi una cappa di piombo, no? Che ci sta opprimendo per i tanti peccati del mondo, no, sopra di noi c'è una benedizione, perché Dio è più grande del peccato. Provare entusiasmo, che bello vedere gente da 80 anni che ha ancora entusiasmo di vivere, fiducia, siamo salvi, siamo amati, siamo guariti. Ecco la felicità. Afflitti. L'afflizione è una situazione di sofferenza. Possono essere afflitti coloro che sono tormentati da un dolore fisico o di altro genere, dalla solitudine, quanta gente sola. E non solo gli anziani, sapete, i vedovi, le vedove, tante persone anche tra i giovani sono soli, tormentati dal disprezzo, dall'umiliazione, dall'oppressione, dalla povertà. Sono andato a trovare una signora l'altro giorno, che sta ad andare in una casa e non c'è riscaldamento, non hanno soldi. Mamma mia, un freddo terribile. Ci sono ancora dei poveri, oppressi, come dicevo, dalla colpa, dal bisogno, dalla malattia, dalla depressione, dai demoni, dal pianto, dalla condanna. L'afflizione è una sofferenza continua per alcuni. Quindi beati la felicità, l'afflizione, tanto dolore, consolare. E l'azione del Messia, come aveva profetizzato Isaia, consolate, consolate il mio popolo. Dio è il Consolatore, lo Spirito Santo è il Consolatore. Quindi consolare è un'azione positiva che risponde alle necessità altrui. Ho davanti a me una persona che ha un bisogno. Consolarla, che cos'è? Rispondere quello che posso, coinvolgendo anche altri, la comunità, arrivando anche ad annullare le cause della sofferenza e ricreare le precedenti condizioni di benessere. Nel Nuovo Testamento consolare si traduce in azioni tendenti a eliminare le cause della sofferenza. Lo sottolineo questo, è possibile, non possiamo solo consolare con una bella parolina. Metti, ti dirò un'Ave Maria, ma non è sufficiente, è importante, ma non è sufficiente. Bisogna farci carico dei problemi degli altri, per quanto è possibile. Dio si prende cura degli afflitti, è loro padre e difensore. Gesù annuncia la bella notizia, accoglie. Accogliere. Cos'è accogliere? Voi donne siete l'accoglienza perché avete il grembo. Il grembo è fatto per accogliere una vita. Pensate allora se tutti, maschi e femmine, diventassimo grembo per accogliere. Mi sono sentito accolto, mi sono sentita accolta, quello è consolare. Come ha fatto Gesù? Guarisce, libera, perdona, fa del bene, si interessa, corrisponde, allevia, ricostruisce, crea, porta, è presente, fa giustizia. Vi racconto anche, ho ancora due punti, poi termina, una mia esperienza personale. Da quando Don Lorenzo mi ha chiesto questo intervento, mi sono scritto le persone che ho incontrato. È una lista un po' lunga, però. Patrizia, Chiara, Wanda, con tumore. Familiari di malati mentali. Io in diocesi, quindi sono cappellano delle Clarisse. Poi sono assistente dell'unità ANSI. Poi seguo il mondo della disabilità e il mondo della malattia mentale. Ecco, questi sono i miei compiti. Familiari di malati mentali, Lisa, Alta, Maria, Ivana, Teresa, la Pippi, l'altra Teresa, la Cristina, Paolo, Paola, Nerina, Valeria, Cinzia, Renzo, Maria Teresa. Malati mentali: Alessandro, Deborah, Mauro, Mariano, Marco, Diego, Pierluca. Disabili: Lupina, Rebecca, Cristina, Monica, Elena, Maria Pia, Roberto, Maria Grazia, Elsa, Anna. Persone depresse, Elisabetta, Anna Maria, Enrico, Morena, Laeta, Giuseppina. Persone che vivono in lutto per il suicidio o per la morte di un coniuge giovane. Vedete, a voi dicono tutto e niente questi nomi. I miei occhi hanno visto afflizioni di ogni genere, a livello fisico, psicologico, relazionale, mentale, affettivo, spirituale. Vi nomino anche tumori, varie disabilità, la terminalità, la depressione, la solitudine, la stanchezza. C'è gente che è stanca. La tristezza, il pianto. Oggi ho pianto 4 ore, ho sentito ieri. I sensi di colpa, paure, angosce, disperazioni, peso di debiti, separazioni, lutti, dipendenze dall'alcol, dalla droga, dal gioco, mancanza di lavoro, malattie invalidanti, malattie dell'anima. Qualcuno potrebbe dire, e tu come consoli? E io vi rispondo, con la preghiera. Io passo in rassegna davanti a Gesù tutte le persone che incontro, perché a volte mi trovo schiacciato da certi problemi. La disponibilità continua. Quando uno mi chiede, dico sempre sì, anche se sono stanco morto. Dare la vita. L'ascolto prolungato. Ascoltare. Ore. La visita. Andiamo a visitare. Non basta la telefonata, anche se può essere importante a volte la telefonata. L'accoglienza, come vi dicevo prima, nel senso di fare spazio. L'affetto. Io sono un prete che bacia, un prete che abbraccia. C'è qualcuno qua presente che conosco e che sa. Non abbiamo vergogna, ma del Papa Francesco, di dare affetto alla gente affamata di amore, di affetto. La pazienza ce ne vuole tanta. La relazione, creiamo relazioni. Il dono di belle notizie, come vi ho più volte detto. Forse una delle cose che mi è più facile comunicare alle persone quando c'è tanta sofferenza, sapete che cos'è? Gesù è vicino. Ma Dio non poteva fare, Gesù è vicino. Poi io confesso molto, ore, e do tante unzioni dei malati. Io quasi tutte le domeniche vado, è un sacramento bellissimo, sacramento dell'unzione dei malati. La Chiesa continua la missione di Gesù, chi soffre chiede di essere amato. Potrebbe bastare questo per consolare, dare alla gente amore, quell'amore che ci dà il Signore. E vogliono essere amati in maniera concreta, con una presenza rispettosa, discreta, amorevole, terapeutica. Ma come, non fatto niente? Dice, dopo che uno si è sfogato, non ho risolto niente, ma è stata una terapia. L'ascolto tante volte è terapia. Un abbraccio tante volte è una terapia, anche competenza, è importante anche la formazione, che sappia ascoltare con pazienza, le grida chiedono aiuto per non essere lasciate sole e per dare un valore alla sofferenza, alla morte. Il Vangelo ci insegna ad essere vicini, prossimi, molto umani, recuperiamo umanità. esce dall'ospedale o vai a trovarlo in casa di riposo, la prima cosa che ti dicono è un'infermiera buona, è un medico, è vero o no? Umano, l'umanità. Come è stato Gesù? A far incontrare le persone con Gesù nell'Eucaristia, nell'unzione dei malati, che assicurano la vicinanza di Gesù, il suo amore, e sono in questi sacramenti che trasfigurano il dolore di un atto di amore. Quindi siamo chiamati a diventare promotori di speranza. E sapete come si fa a dare speranza alle persone? Semplicemente amandole. Quando tu ami una persona, dai speranza. Concludo. Ritorniamo a Gesù. Gesù incarnato e crocifisso è sofferenza condivisa. Occorre che arriviamo a condividere. Quando il Papa dice Dio dacci il dono delle lacrime, che cos'è? Se non piangere insieme? Piangere con chi piange, dice San Paolo. Essere felici con chi è felice. Con Gesù la sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. Volgendo lo sguardo a Gesù si trova tutto l'amore di Dio che giunge a noi attraverso l'Eucaristia. Guardando a Gesù siamo attratti nel suo atto oblativo. Mi vorrei che voi foste preti un secondo, sapete quando? Quando si dice questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dirlo con un pezzo di pane in mano che diventa il corpo del Signore. Ma non dire questo è il corpo di Gesù donato, ma no, questo è il mio corpo, capite? Il mio corpo. Quindi Gesù che ci coinvolge nel suo atto oblativo, nella dinamica della sua donazione. Accogliendo l'amore di Gesù impariamo a diffonderlo attorno a noi per alleviare i drammi dell'abbandono. Ieri ho trovato una persona, dice, mio marito, se si fosse innamorato di una quarantenne e ha 70, le andava con una più vecchia di lui. Lasciando la moglie, ha 4 figli, tutti separati. Pensate quanti drammi dell'abbandono, della separazione. Se si fa esperienza dell'amore di Dio, appena accolto, lo si prolunga a chi soffre. Guardando Gesù si entra dentro in quella carità che lo spinse a dare la vita per noi. Così siamo chiamati a esprimere l'amore di cui siamo stati riempiti a chi vive situazioni di solitudine e di abbandono. La compassione di Gesù verso i sofferenti, il suo amore, il suo dono, la vita nuova che ha portato, sono trasmessi dallo Spirito Santo. Sentite cosa fa lo Spirito Santo? Fa passare dalla desolazione alla consolazione. Dalla tristezza alla gioia, dalla schiavitù alla libertà, dalla disperazione alla speranza, dalla vita a volte sembra lacerata a una vita pacificata. Concludo proprio, mi date ancora un minuto, il Regno di Dio ci chiede di essere creativi, non appiattiti, tutti alla stessa maniera, no? Creativi, lo Spirito crea in noi perché ci sono nuovi cammini per non essere sterili. Ci sono tanti cristiani sterili. Quanti gruppi, quante parrocchie sono sterili? Non si fa pastorale nei laboratori. Bisogna andare dentro nelle situazioni, in mezzo alla gente. Papa Francesco, per vivere una spiritualità evangelica non basta fermarsi in chiesa, non bisogna chiudersi in una bottega di restauro o in un laboratorio di utopie, sarebbe bello. Gesù ci ama perché amiamo, ci consola perché consoliamo, ci accarezza perché accarezziamo. Guarda che mani che ci ha dato Gesù, cosa servono le mani? Tante volte abbiamo paura della consolazione perché la tristezza ci rende protagonisti, mentre la consolazione è dono di Dio. Se siamo tristi, non sapete la causa, è perché siamo concentrati su noi stessi. Quando uno è concentrato in sé, certamente è triste. Quando uno vive di Dio per gli altri, è felice. Se concentrati su Gesù, sapremo consolare, essere felici e fare felici. Non abbiamo paura della tenerezza, anche se è destabilizzante tante volte. Il mondo delle emozioni ci rende profondamente umani, ma ci chiede coinvolgimento. Vi ringrazio dell'ascolto.
Forse il Signore non ha detto per mezzo di Isaia, non è questo il digiuno che voglio, soccorrere gli orfani, le vedove, piuttosto che i digiuni a cui noi siamo abituati. Signore, donaci allora questa grazia, in questo tempo di Quaresima, che questa Pasqua ci faccia più umani, ci faccia simili a te. Signore, noi stasera ti preghiamo, perché in mezzo a noi possiamo sperimentare tante guarigioni, attraverso questo amore che questa sera è sceso su di noi per mezzo di questa parola. Beati gli afflitti, beato sei tu, nonostante sperimenti forse ogni genere di afflizione, ogni genere di povertà. Tu, Signore, dici bene di noi sempre. Vogliamo accogliere questo tuo dire bene di noi, Signore, e lo vogliamo accogliere perché presto, Signore, questa consolazione che stasera scende su di noi si possa riversare attraverso abbracci, sorrisi, sguardi.